Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Ecco di nuovo Bollicine in onda. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Da Francesco Tragni e Marco Carini. Ciao dottor Carini.
Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Che?
No, ma devo dirlo ancora.
Sì,
che
perché
numerosi anche quest'anno ci stanno ascoltando e ci ascolteranno.
Perché magari non tutti seguono sempre questa trasmissione e quindi è giusto dire anche a loro la parola numerosi,
numerosi.
Che tu dici molto bene.
Esatto.
A proposito di numerosi, oggi parliamo di un numero.
È vero, bravo, guarda che bravo. Hai trovato un collegamento.
Sì, il collegamento è il fatto che c'è un numero che in realtà è una citazione di un libro che peraltro a me non è piaciuto tanto,
no, esatto.
Non dovevo dirlo.
Almeno io parlo per me, ma mi sembra che anche
sì. Sì.
Abbiamo provato a leggerlo, ma qualcosa è successo.
È andato storto, come c'è esatto. la frasettina di Windows. Ops, qualcosa è andato storto.
Esatto, esatto. Stiamo parlando del film del libro di Douglas Copland, giusto?
Sì.
Guida
Galattica per autostoppisti.
Esatto.
Dove c'è questo 42 che ricorre, che è il numero che è un po' la risposta a tutto quanto, no?
E quindi parliamo di un'etichetta discografica che magari non dirà niente ai nostri ascoltatori.
Non perché... è vero, dai.
Ah, dai, bisogna essere però, diciamo così, veramente appassionati per sapere che c'è un filo conduttore fra una serie di artisti che adesso vi andremo a fare ascoltare, insomma, che è legato appunto a questa casa discografica che si chiama 42 Records. E possiamo citare dei nomi già? Oppure...
Sì, tanto per dare un'idea. Allora,
esatto.
Nel menu di questa trasmissione di Bollicine, uno degli album rivelazione, anche secondo noi, del 2025, che è Il ritorno dei cani, quarto sì. disco per Nicolò Contessa, post mortem, che è stato prodotto da 42 Records, come anche i precedenti, ma anche il disco di Andrea Laslo De Simone, che
esatto.
è insomma, stato abbastanza osannato dalla critica come uno dei dischi dell'anno. Insomma.
Oppure altri artisti, magari Cosmo, che sicuramente... una parte dei nostri ascoltatori conoscono. E
beh,
altri gruppi.
Con la Pesce, per esempio.
Pesce, esatto.
Con la Pesce di Martino, che è proprio addirittura il picco della diciamo famosezza, mi viene la parola. Però, essendo andati anche a Sanremo con un brano contenuto in un disco di 42 Records, ha portato un'etichetta indipendente anche ad essere conosciuta e apprezzata da milioni di telespettatori che magari non sono avvezzi al tipo di musica che di solito 42 fa uscire, insomma.
E ne parleremo con il managing director a metà, perché poi ce lo spiegherà, Emiliano Colasanti.
Emiliano Colasanti, che qualcuno di voi che bazzica nei concerti poi vede magari in giro, perché insomma è uno che si nota, insomma. E a questo punto noi cominciamo, prima di ascoltare l'intervista appunto con Emiliano Colasanti, facciamo ascoltare proprio quello che è uno dei probabilmente brani più famosi della discografia della 42 Records, dei 100 e passa dischi, che è tratta da Immortali, disco di Colapesce di Martino, ed è la canzone che è stata presentata a Sanremo nel 2021. Musica leggerissima, peraltro che dà anche il titolo a una trasmissione di Radio Popolare. Ebbene sì, Colapesce di Martino, qui a Bollicine.
Un'orchestra a parlare per noi sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre. leggere ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta. Un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Ciao, con noi qui a Bollicina Emiliano Colasanti. Ciao, Emiliano. Tante cose, ma soprattutto il, come si può dire, patron, per usare un termine che si usava con Salvetti, della 42 Records.
Cofondatore.
Cofondatore. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie.
Io inizierei prima magari di raccontare così la genesi della 42 Records, chiedendoti un resoconto del 2025, che è stato un anno, credo, importante, no? Per la tua etichetta.
Beh sì, è stato un anno sicuramente molto importante perché è stato un anno in cui sono usciti almeno due dischi cruciali per noi in termini, io parlo sempre in termini di mole di lavoro, di impegno, eccetera eccetera. Poi in realtà ogni disco è un impegno, noi cerchiamo di lavorare tutti nello stesso modo, poi è il pubblico, no, che accoglie in maniera diversa i progetti, però sicuramente l'anno in cui c'è stato il ritorno dei Cani e l'anno in cui c'è stato il ritorno di Andrea Lasalo e Simone, entrambi che non facevano, diciamo, dischi da 9 e 6 anni, quindi comunque insomma sono stati due momenti importanti dell'anno, che però io credo sempre che la missione di un'etichetta come 42, come delle etichette dipendenti, sia in realtà lo spazio che si dà a chi comincia, i nuovi arrivati, quindi è stato un anno in cui abbiamo avuto un sacco di nuove uscite e secondo me molto rappresentative di quello che vogliamo essere a livello di identità, di diversificazione di progetti, di cose, di avere uno sguardo un po' laterale rispetto alla musica italiana che domina il mercato, proprio di stare da un'altra parte, diciamo, mettiamola così, e quindi siamo molto contenti perché quest'anno sono usciti. Poi adesso erano tantissimi, quindi se non me li ricordo faccio figure di merda, però sono usciti i Neoprimitivi, gli Onda Cake, i Marco Giudici, gli Orange Kombucha, Amore Liquido di Fra, che è uscito solo in vinile su un sito internet e non nelle piattaforme, insomma tanta roba, ecco.
Come un cane chiuso in casa che guarisce, di essere in punizione, come uno studente che non capisce.
Posso chiedere se lo sai quante sono in quasi 20 anni di storia le uscite della 42? I dischi, diciamo, i dischi che sono usciti per 42 Records complessivamente.
Ah, ok. Bah, guarda, è una cosa facile perché mi basta guardare il numero di catalogo.
Ah, ok.
Quindi 107, secondo me sono un po' meno, perché alcuni magari sono numeri che si ripetono per, sai, ristampe, cose, variazioni, tipo che ne so, magari un disco ha più numeri di catalogo, però secondo me sì, 107.
Ma sono meno dei dischi che ha, a cui ha collaborato Enrico Gabrielli, credo che comunque.
Eh sì, no? Sono più di 200.
Sicuramente sono meno dei dischi a cui ha collaborato Enrico Gabrielli.
Che peraltro è una domanda abbastanza vintage questa, perché ormai nel mondo della musica liquida...
No, ma infatti, cioè, poi se parliamo degli EP digitali, delle robe, cioè non finiamo più. Si supporti, possiamo dire che sono 107.
Ok, quindi i CD o vinili a volte, che mai sempre più spesso, insomma, accompagnano non no, tutte le uscite, ma molte. Sì. Voi siete stati il precursore, effettivamente. Adesso è tornata molto di moda.
La prima uscita di 42 è stato un 45 giri.
Vedi che...
Nel 2007, sì, 2007.
Quindi sono 19 anni.
Esatto.
Ok. Beh,
l'obiettivo è chissà se arriviamo a 20, perché l'obiettivo è sempre chissà se arriviamo all'anno prossimo, ma è, diciamo, non abbiamo un orizzonte ampio. Pensavo che chiudessimo dopo 5 anni, quindi per me è tutta una vittoria.
Beh, direi che hai raggiunto, però, in base a quello che hai detto come bilancio 2025, credo quelli che erano gli obiettivi che ti eri posto 19 anni fa, o no?
Ma in realtà 19 anni fa non me l'ho posto nessun obiettivo, se non quello di... non lo so, di fare la musica che ci piace nel modo in cui ci piace, no? Che poi per me è la definizione forse più corretta di indipendenza che puoi dare adesso. E poi in realtà gli ho superati ampiamente gli obiettivi, perché insomma, quando io con Giacomo Fiorenza abbiamo aperto 42, io facevo principalmente giornalista musicale, l'ho fatto per tanti anni, più o meno ancora cerco di tanto di tenere un piede lì, perché è la mia, diciamo, non lo so, regione di appartenenza, tipo, sai, da dove arrivi. Però al di là di quello, per me era un hobby all'inizio, cioè doveva essere un hobby, l'obiettivo era non perderci troppi soldi o recuperarli e vedere finché durava, quindi mai pensavamo di stare qua a parlare a 19 anni di distanza, mai pensavamo di aver avuto della gente in gara al Festival di Sanremo, ma quando abbiamo iniziato non pensavamo neanche di fare i dischi in italiano, quindi cioè, le cose succedono, cambiano ed è bello inciamparci.
Tra l'altro 19 anni fa c'era da poco YouTube, ma non c'erano il grosso delle modalità con cui oggi si ascolta la musica, e quindi... Cioè, quando voi avete iniziato a produrre e a stampare dischi, a parte il fatto che, vabbè, la cosa ovvia era che si ascoltava ancora musica, magari non soprattutto in forma fisica, però CD si vendevano sicuramente, c'erano gli MP3, c'erano, cominciava magari download illegali, però insomma non c'era lo streaming legale.
No, no, quando abbiamo cominciato noi i download illegali erano la maggioranza.
Sì, sì, dico, cioè, noi, c'erano noi i download, ma non c'era lo streaming arrivati. Però.
No, lo so, però dico, noi siamo arrivati in un momento storico in cui i supporti praticamente erano morti. Cioè, e stampavi vinili e CD, ma ne vendevi veramente pochissimi. Mm. Cioè, proprio le tiratura erano basse e la possibilità di vendita era veramente bassissima. Cioè, io mi ricordo che tra il 2000 e il 2006 c'è stato tipo, mi sembra, il supporto crollò del 40%, cioè i vinili erano spariti. E, siamo stati un po' lungimiranti, un po' perché sia io che Giacomo Fiorenza, che il mio socio, abbiamo sempre... Cioè siamo sempre stati degli appassionati di musica, sempre stati dei compratori di supporti e tutto quanto, però sì, sicuramente non c'era lo streaming. Una delle prime uscite di 42 nel 2008 o fine 2007 fu questo disco dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, mm, che si chiamava Disco Noir, e che era essenzialmente, avevamo fatto un sito web dove tu potevi mettere, potevi comprarti la musica digitale oppure il vinile. E senza passare per un client, diciamo, per un distributore, che poi era quello che avevano fatto i Radiohead un anno prima con i Rainbow, cambiando un po' le sorti del mercato discografico, perché loro in quel momento fecero questa roba, no? Di mettere il disco in MP3 e in offerta, paga quanto vuoi, che è stato un passo per dare un valore alla musica digitale, cioè, come dire, capiamo quanto la gente è disposta a pagare per la musica digitale. Sicuramente quando 42 è nata, una cosa che io mi ricordo è che uno dei pensieri, diciamo, che animarono proprio la nascita di 42, o comunque quella che era la visione, proprio la mia visione in realtà in questo caso, è quella di usare il download, il free download, come uno strumento di promozione e non come un nemico. Quindi noi le fortune iniziali dell'etichetta sono state ottenute proprio grazie alla e distribuzione in download gratuito, no, di brani che noi magari mettevamo in diffusione in quel modo per permettere a più gente di arrivare, e poi i CD si vendevano principalmente, i vinili principalmente ai concerti.
Okay. che ormai è diventato uno standard, quello del vendere concerti come gadget, i vinili.
No, vabbè, ma non è neanche, secondo me non è neanche come gadget, secondo me è uno standard, perché hai la sensazione, cioè soprattutto in un momento in cui tutto è spersonalizzato, di contribuire direttamente a qualcosa, di sostenere un artista che ti piace.
Questa è la parte nobile, cioè... però mi viene da dire che in realtà col fatto che non hai poi molta gente che si compra il vinile, non, arriva a casa e non ha un giradischi su cui farlo andare.
Ma io non ci, posso dire che io non ci credo a questa cosa, perché ormai i vinili costano talmente tanto, ma chi è che si compra una roba da 40 euro per tenersela in casa e non usarla? Io non ci credo più, cioè io credo che adesso veramente invece chi compra i dischi li compra perché
per ascoltarli, dici.
Ma poi magari qualcuno...
cioè purtroppo perché costano troppo, capito? Una critica al supporto, al fatto che comunque i materiali di cui sono fatti i dischi sono diventati costosissimi. Dal Covid in poi fare un vinile è aumentato del 30-40%, produrlo dico,
sì.
Quindi figuriamoci.
Ma magari qualcuno li compra come oggetti e poi quando li ascolta lo streaming. Cioè, nel senso
ma
che...
quello può essere, ma certo, vabbè, poi cioè, c'è tutto un
ma proprio magari per non rovinarli,
per non aprirlo, che vale di più se è chiuso.
Esatto. C'è tutto il discorso di speculazione, collezionismo, cioè, ci sono vari ambiti, però non credo molto alla
ascolta,
cosa.
Ascolta, ti posso dare un piccolo aneddoto, non ricordo onestamente a che concerto ero, ma qualcuno si è fatto autografare il vinile sulla plastichina esterna dicendo... fammelo qua fuori l'autografo, perché poi tanto non lo posso aprire, lo voglio tenere chiuso, quindi vuol dire che non l'avrebbe neanche mai aperto.
Però sono, ripeto, quelle però sono cose legate al collezionismo che sono altre perversioni, secondo me.
Ok.
Cioè è un altro tipo di cosa ancora, che c'ha sicuramente un suo ambito, anche perché purtroppo viviamo in una società che ha celebrato la cultura del reselling, quindi c'è tanta gente, soprattutto giovane, che si compra le cose per tenerle in tronze e rivenderle, andando a vedere il valore, diciamo, economico dei dischi. Però, insomma, non lo so, io non penso a loro quando produciamo un disco.
No, certo. E questa è una delle mie produzioni 42 Records preferite, Alessandro Fiori, Mi sono perso nel bosco. Ne ascoltiamo un pezzettino.
Mi sono perso nel bosco, ho tanta paura, venivo di là o tornavo di là, io non mi ricordo. Mi sono perso nel bosco, non trovo la camera. Passo sempre di lì, dove sono i miei figli, dove sono quei funghi. Ti chiamo forte, ma tu non rispondi. Ti chiamo di nuovo, ma non mi rispondi. È uno scherzo del bosco. Mi son perso nel bosco, scusa ma adesso io torno all'auto. Dal crinale guardo indietro, guardo avanti ancora, non capisco. Il cervo è freddo, sono sconvolto, squartati in silenzio.
Innanzitutto, com'è che vi siete divisi i ruoli tu e Giacomo? Nel senso, noi conosciamo te soprattutto, invece Giacomo, io personalmente...
Non ci hai avuto che fare.
No, insomma. Ma nel senso che non mi sembra che compaia che...
Allora, io da subito sono stato sicuramente un po' più esposto. Lui principalmente si occupava della parte, diciamo, proprio produttiva, perché è produttore discografico. E degli inizi, cioè i nostri primi dischi li produceva tutti lui, poi la cosa è andata cambiando piano piano. E poi magari si occupava più della parte, diciamo, amministrativa o comunque tecnica. Poi ovviamente adesso il team è allargato, cioè io sono sicuramente la persona più in vista, però ci sono altre persone.
Com'è che scoprite, per esempio quest'anno sono usciti i dischi di artisti che io personalmente non conoscevo, no? Cioè, com'è che sono loro che sono entrati in contatto con te, oppure avete... Non so, persone che vanno in giro per i locali.
Stai parlando di qualcuno qualcuno di specifico, perché ogni storia è diversa, secondo me.
No, in generale.
E in generale non c'è una regola. Ti posso dire che magari a volte è capitato da conoscenze, cioè da giri, a volte è capitato quasi mai dai demo, è capitato poche volte, però è capitato anche quello, un paio di volte è capitato. Tipo i Neoprimitivi letteralmente mi hanno mandato una mail a luglio non di quest'anno, dell'anno prima, e dicendomi: ciao, siamo un gruppo di Roma, ci abbiamo 30 anni, facciamo crowd rock. E io alla riga in cui ho letto 30 anni e crowd rock, comunque mi avevano catturato la mia attenzione. Poi quando
la parola chiave per entrare in contatto con
no, poi il pezzo che mi avevano mandato faceva anche ridere questa cosa, cioè ti mandiamo un pezzo che abbiamo registrato in saletta, il pezzo durava 25 minuti, quindi ho detto ok, comunque cioè comunque hanno del coraggio. Quando poi ho iniziato a sentire la canzone era, cioè la suite, insomma, poi che è diventata sul Globo d'Argento, era fighissima, e ho detto ok, ammazza, sono fighi. Però non è che da lì abbia detto ok, ciao, facciamo il disco domani, no, cioè abbiamo scritto, sono venuti qua, ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato, ci sono passati insomma un po' di mesi.
Ascoltando Radio Popolare.
Seconda parte della puntata di Bollicine di oggi, dedicata alla 42 Records, l'etichetta con cui insomma Emiliano Colasanti ci sta raccontando di fatto 20 anni di storia della musica italiana. Ascoltiamo un'altra canzone adesso, prima dell'intervista che stiamo ascoltando. In questo caso è una delle ultime uscite del 2025, Marco Giudici. Questa canzone si chiama Abitudini di vita.
A salutarti non so come si fa ora che ci siamo cresciuti un po' troppo in questa casa. E se in un giorno così dimenticassi qui te, e fono chiavi abitudini di vita, ci metterei più di troppo ad andar via. Thank you. fine di agosto del solito posto. E una sera come tante, vivi o morti indifferente, se il tempo passa un prepotente.
Una domanda invece su come vi siete, cioè se all'inizio soprattutto vi siete ispirati a qualche etichetta, non so, o inglese o americana, che vi ispirava, insomma.
Beh, sì, sicuramente, sicuramente. A parte Giacomo, Fiorenza arrivava da una storia italiana di indipendenza, che è la Home Sleep Records di Bologna, di cui lui era uno dei soci fondatori, che è l'etichetta che ha fatto Giardini, Miro, Upiflu, eccetera, eccetera. Ed era un'ispirazione comunque per noi continuare, perché era una bella etichetta e comunque arriviamo da lì. Poi etichette straniere sicuramente, a me sono sempre piaciute quelle del catalogo vario, però in cui sei capace di scorgere la linea editoriale, anche se i dischi che pubblicano sono molto diversi tra di loro, no? Che non c'è magari una coerenza puramente stilistica nelle scelte, quindi penso a la Sub Pop, che tutti associano al grunge, ma ha fatto pure i dischi pop. Penso alla Creation, che ha fatto veramente di tutto, e la Matador. Poi per me, c'ho il presidente dietro della Repubblica, chi non vede, visto che insomma, sarà solo audio, però ho una foto di James Murphy, perché la DFA, che comunque un'etichetta nostra coeva, c'erano pochi anni più di noi, la DFA è un'etichetta che sicuramente mi ha influenzato molto, anzi spesso rosico, perché ogni tanto mi vengono in mente tipo degli slogan. Per esempio, all'inizio di 42 avevamo questo slogan che era "etichetta piccolissima di musica bellissima", che è una frase che disse Luca De Gennaro in radio, passando il primo disco che avevamo fatto, il secondo disco che avevamo fatto, che era l'album di Come Name Stone. E divenne, lo scrivevamo proprio sul sito, divenne il nostro trademark. E DFA usano spesso frasi del genere, tipo "Dreams never end", oppure "too new to be old, too old to be new". E sono sempre cose che io penso che vorrei dire di noi, no? Quindi dico, cazzo, evidentemente siamo proprio affini.
Invece, guardando al panorama italiano, io vi ho sempre un po' associato, messi un po' in, diciamo, vi ho sempre visto come se foste i Sinner e Alcaraz, tanto per citare due signori da niente. Voi e la Tempesta, non so se vi guardate da lontano, siete...
Mi hai spiazzato, pensavo stessi per dirne un'altra.
In che senso?
Perché, no, non pensavo dicessi la Tempesta, pensavo ne dicessi un'altra.
Ah, e quale? Se vuoi condividere.
No, nel senso che per romanità, quindi le etichette di Roma, anche vicinanza, perché comunque c'è dell'amicizia tra noi e tutto quanto, cioè, pensavo Bombadischi, però sicuramente Tempesta c'era già da prima di noi. Quindi Tempesta, non nego di dire che è stato comunque un esempio per noi. In realtà siamo molto vicini umanamente da sempre, ci conosciamo da sempre tutti, e abbiamo anche fatto un disco insieme 2 anni fa, che era Madre di Kodu Gong, che è stato un po' per dire, che bello, dopo tutto questo tempo facciamo disco insieme, dopo che ci siamo anche scambiati dei gruppi.
Vedi, come Alcaraz e Sinner, che faranno probabilmente il doppio insieme, anche voi avete fatto una partita di doppio.
Noi avevamo Bud Spencer Blues Explosion e sono finiti in Tempesta, loro avevano il Massimo Volume e sono finiti da noi. Voi. Quindi ci abbiamo sempre un po' giocato su questa cosa, ma tant'è che probabilmente faremo anche altre cose insieme in futuro, stiamo pensando di fare magari stampa di un disco vecchio di qualcuno, insomma, vediamo. Comunque sono amici, sono vicini, ma in realtà più o meno sono tante le etichette italiane che riteniamo affine, anche quelle che appunto fanno musica molto diversa rispetto a quella che facciamo.
Considerato il fatto che ormai nel mercato discografico i dischi si vendono in vinile, ma insomma comunque i numeri contenuti, si dice che gli artisti facciano i soldi con i concerti, no? Allora mi chiedo, come reagisci tu, che sei managing director, adesso ti do questo titolo, di 42 Records, quando il tuo artista Andrea Lazzo Di Simone, che quest'anno ha fatto un disco di cui, come dicevi tu, compare in tutte le riviste come miglior disco insomma, almeno italiano dell'anno, decide di non fare nessun concerto. Cioè, cosa fai? Gli dici? Vabbè. Gli fai delle pressioni?
come Beatles?
No, non faccio delle pressioni, perché secondo me la cosa che caratterizza quello che fa 42, che facciamo noi, è proprio il fatto di essere, cioè di rispecchiare la... la personalità e la volontà degli artisti. Poi io lo dico sempre, cioè karma, come una volta uno degli artisti con cui loro, non dirò quale, disse: vabbè, prima o poi speriamo che Milano troverà qualcuno che gli farà fare i soldi, perché per noi sono tutti uguali. L'Aslo non fa concerti, Contessa si ferma 10 anni, cioè nel senso sono tutti un po' così. Però penso che le persone si somiglino e si trovino anche perché si somigliano, quindi io non ti dico che, cioè, non ho mai fatto pressioni ad Andrea perché tornasse a fare concerti. Penso che i concerti di Andrea Lasso e Simoni fossero fighissimi e spero che prima o poi torni a farli, ma so la ragione per cui non li fa, che è un motivo, diciamo, c'è una volontà anche personale, non è una cosa, cioè è una scelta, no? Uh-huh. La vita è fatta di scelte, il bello è anche quello, cioè sappiamo, cioè lo sa lui per primo, perché è per primo lui che sta guadagnando di meno, anzi il fatto che lui si esprima solo con i dischi magari invece è fortunato per noi, per gli streaming e per altro, però non è poi quello il punto.
Eccolo qua, Andrea Laszlo De Simone, questa si chiama La notte dall'ultimo disco.
La cosa figa, secondo me, in generale, è che si parla sempre in termini di successo, di raggiungimento del successo, ma il successo è un incidente, cioè non è una cosa che puoi pianificare, è una cosa che capita, e spesso ha anche un impatto abbastanza difficile, no? Sulle persone, su quello che vogliono fare. Quindi riuscire a portare avanti la carriera da musicista facendo le cose che si vogliono fare, nel modo in cui si vogliono fare, è già una grande vittoria. Andrea Laszlo De Simone non vuole più della popolarità che ha, non so come dire, cioè è contento di quello che fa, come lo fa, quindi ha fatto una scelta di vita per vivere più sereno e in maniera migliore la sua vita, e così altri, cioè cose che non raccontiamo mai. Cosmo ha detto di no a tantissimi programmi televisivi dove magari chiedevano di fare il professore, il giudice, quella roba lì, o concorsi canori importanti, ma lui non vuole avere una visibilità diversa oltre quella che ha per la musica, no? Ed è così, sono scelte. Far passare il messaggio che per forza bisogna arrivare al top, quindi guadagnare tanto, vendere tanto, è sbagliato. Ognuno vive secondo quello, secondo il modo in cui vuole vivere.
Diciamo che siete quindi un'etichetta indipendente che rispetta l'artista, quindi fedele al concetto di...
Fedele alla linea.
Sì, no, ma di indie label, consentimi, no? Perché in passato c'erano state anche critiche, no? Che spesso le etichette indipendenti in realtà poi perseguivano logiche delle major, no?
Ma le logiche secondo me non sono né indie né major, le logiche sono quelle del mercato, ed è ovvio che comunque se stai nel mercato ci devi un po' stare dentro, però poi dipende come ci stai, cioè io credo che ogni disco sia diverso, ogni artista è diverso, una delle cose diciamo buone di quest'epoca malata è che hai la possibilità di costruirti la tua narrativa, e ripeto, l'importante è avere consapevolezza delle scelte che si fanno.
Ok.
E per finire, progetti per il futuro, come citando un disco di Elio e le Storie Tese, cosa ci riserva questo 2026? E soprattutto, cioè, adesso augurando che ovviamente ci sia lunga vita ancora alla 42, che cosa ti aspetti che... rispetto ai cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi 10 anni, con lo streaming, insomma, anche un'idea che ti sei fatto di quello che potrebbe riservare il mercato musicale, per esempio, per voi?
Allora, rispondo prima a questa, perché la domanda è veramente difficile.
Tanto nessuno lo può sapere, quindi puoi dire quello che vuoi.
Soprattutto perché il mercato negli ultimi anni è cambiato veramente alla velocità della luce, no? Rispetto anche magari ai cambiamenti che c'erano in passato. Cioè, il post-Covid è letteralmente molto diverso dal pre-Covid. E questa è una cosa, no? Per esempio, si diceva, mi ricordo quando era arrivato il Covid, tutti convinti che sarebbe aumentato tantissimo il consumo di musica e streaming, invece diminuì all'inizio del Covid, in quei mesi, ma tipo del 15-20%. Quindi cambiò anche un paradigma, perché non è vero forse che la gente vuole ascoltarsi le cose solamente a casa, quindi è difficile capire che direzione prende. Io personalmente, ma è la mia idea, credo che bisogna tornare sempre di più a ragionare fuori dalle piattaforme e fuori dalla rete, cioè alle piattaforme bisogna dare il ruolo nativo che avevano, cioè luoghi che ospitano la musica e non il fine ultimo della ragione per cui si fa musica. Quindi vedo sempre meno interesse nelle logiche tipo di playlist, di quel tipo di cose lì, e sempre più interesse a fare cose reali, quindi cose per strada, che non sono concerti, però inventarsi modi nuovi di promuovere i dischi, eccetera, eccetera. Poi bisogna trovarli, non è detto che si trovi. Però io credo sia giusto così. Per 42 Records sarà un altro anno pieno di cose, ovviamente poi è bello affidarsi alle sorprese, perché così adesso abbiamo annunciato oggi l'uscita di un disco che ho anche qua vicino, e ve lo faccio vedere, tanto non si vede, che è il disco dei Poppy's Portrait, che è una band di Roma che è stata attiva diciamo tra il 2000 e il 2010, e si sono sciolti nel 2010, non erano, questo disco è rimasto nel cassetto incompiuto, diciamo. L'anno scorso è venuto a mancare uno dei membri della band, che è Francesco Cerroni, che è una delle anime della musica indipendente romana, ma anche italiana, perché insomma lavorava per, era un direttore di produzione di concerti, ma appunto anche un musicista, ha lavorato con tantissimi artisti, sia di 42 che non solo, per cui diciamo così, lui aveva questo pallino di finire questo disco prima o poi, per cui i membri della band hanno portato a termine queste registrazioni ferme per 15 anni e noi abbiamo deciso di pubblicarlo. Tutto il ricavato lo daremo in beneficenza, un disco di rock psichedelico, molto psycho, quella roba lì, però siamo molto contenti. Poi il 23 gennaio uscirà l'album nuovo di Tutti i Fenomeni, che facciamo insieme ad Epic, che è un bel ritorno, tutto prodotto da Giorgio Poi.
Cioè, sul fronte diciamo artisti stranieri c'è qualcosa che bolle in pentola?
Ma no, sul fronte artisti stranieri in questo momento più che lavorare noi, abbiamo fatto in passato delle cose di artisti stranieri in Italia, adesso siamo noi che stiamo facendo cose all'estero, quindi sicuramente faremo cose all'estero, nel senso noi stiamo collaborando molto con etichette come per Andrea Solo di Simone in Francia, eccetera, eccetera, lo stiamo facendo anche su altri artisti, quindi diciamo che stiamo per fare delle cose all'estero, ma partendo da qui, cioè di cose nostre, e, come abbiamo fatto in passato col quadro di Troisi, che abbiamo fatto insieme, pubblicato insieme alla Laster Norton e altre band del genere, quindi insomma, però vi ho detto solo gennaio, poi ci saranno un sacco di altre cose che arrivano, ci saranno appunto qualche nuova band, anche quest'anno sarà un anno di ritorni, esce un nuovo disco di Cosmo perché
e in attesa del nuovo disco di Cosmo ascoltiamo questo brano di qualche anno fa, un'altra grande uscita, 42 Records 2016, L'ultima festa, Cosmo.
Me l'hai detto prima sull'estero, i Crimi stanno facendo cose, noi abbiamo pubblicato per l'Italia il loro secondo disco, e io amo molto la band, amo molto quel disco, penso sia uno dei flop più grandi della storia dell'etichetta, e peraltro anche doppio album, quindi non so se continueremo a far cose insieme, mi piacerebbe, non è, anzi, siamo informati, ci sentiamo, diciamo, poi noi abbiamo lavorato con l'etichetta del loro manager che è l'Airfono, ma io i Crimi li avevo appunto scoperti durante il Covid, mi ero innamorato, mi sono ritrovato per caso in una radio ospite con Julien, con il leader del gruppo, diciamo, quell'autore delle canzoni, il cantante, e a Milano peraltro, rimasi stupito dal fatto che parlava italiano, ma era un caso che noi ci incontrassimo, e lui ovviamente era cioè, a lui piace molto Andrea Solo di Simone, conosceva l'etichetta, io conoscevo i Crimi, quindi ci siamo agganciati così. chi lo sa.
Grazie, noi vi ringraziamo tantissimo Emiliano Colasanti, che è cofondatore di 42 Records. 19 anni di vita, ci sarà la festa, spero, per i 20 anni. So che adesso ti toccherai ancora, perché non sai se ci arriverai, però se ci arriverai la farai.
Guarda, vi dico questa cosa, perché non è in programma, però siccome a me non mi piace molto celebrare queste cose qua, però mi piace farlo in maniera un po' laterale, vi do uno spoiler, perché è la prima volta che lo diciamo, ma da febbraio faremo una festa mensile con i nostri artisti emergenti, diciamo le cose proprio nuove, a Milano. Per una volta, invece di fare l'etichetta di Roma, che parte da Roma, la andiamo a fare a Milano, e quindi faremo un giovedì al mese al The Tune con
la stazione centrale, perfetto.
Esatto. Molto quindi Venezia, in realtà, più che celebrare il ventesimo, celebriamo il diciannovesimo, ecco.
Che è molto più originale, effettivamente. Quindi. Benissimo, allora ci vedremo al The Tune anche con gli ascoltatori di Radio Popolare. Grazie Emiliano per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. Citati tangenzialmente nell'intervista con Emiliano, Onda Keiki, questa è una stanza, ne ascoltiamo un pezzettino. E quindi puntata di Bollicine di oggi dedicata alla 42 Records, questa etichetta di Roma che compie 19 anni e che ha prodotto un sacco di bella musica. Finisce qua la puntata di Bollicine di oggi, che potete comunque riascoltare se volete, ovviamente sui soliti canali o sul sito di Radio Popolare dove troverete il podcast e anche sulla pagina bolliblog.com, visto che alcuni dei brani che sono stati mandati non sono stati annunciati nella puntata di oggi, come I Cani, come I Neoprimitivi, come L'Asolo De Simone, potete trovare l'intera scaletta comunque sul nostro bolliblog.com a partire come sempre da domani. E con che cosa chiudiamo?
Okay. Chiudiamo con un artista romano che potrebbe fare il botto, secondo me, con il disco che sta per uscire, che è stato però anticipato da un pezzo che si chiama Vanagloria. E
lui ha il nome Giorgio Quarzio,
qualcosa del genere. Infatti lo stavo cercando.
Perché vabbè, comunque diciamo il nome d'arte, che forse è più semplice. Lui si chiama Tutti i Fenomeni, che è il suo nome, un nome che compare poi sui suoi dischi. Stiamo attendendo appunto che esca, lo citava prima Colasanti, l'ultimo album appunto di questo artista, e noi come antipasto chiudiamo la puntata di Bollicine di oggi prima di lasciarvi al GR con questa Vanagloria. Vi ringraziamo per l'ascolto e ovviamente...
Brano, scusa se mi permetto di aggiungere, che cita qualcuno del Milan.
Ah, e quindi dici...
No, non lo so, una curiosità.
In un anno non felicissimo per la squadra milanese, almeno viene citato come Iannacci lo citava.
Sì, perché dice: ma trovami qualcuno che si ami come Berlusconi e Galliani, trovami qualcuno più pazzo del Milan quando giocava Inzaghi.
Vedi.
Vabbè, quindi questo me lo fa rendere simpatico.
Tutti i Fenomeni, va la gloria, a domenica prossima alle 16.30. Ciao dottor Carini.
Ciao Francesco, buona serata a tutti.
Fate i bravi come sempre, ciao.
In una sparatoria, la mente è una vagina, il clitoride è nell'orecchio, e mentre te lo dico già mi sto facendo vecchio. Mettiti seduto e ti racconto la mia storia, di quando ero un clown con il naso da clown e scoprivo la ruota. Il tempo è una rapina, l'orologio infatti non lo metto, e mentre te lo dico già mi sono fatto vecchio. Mi sono fatto vecchio amandoti parecchio, e mi viene da piangere quando sono contento.
senso è una forma di controllo militare, come l'alcol, la droga e i panini col salame. Ti conosco, ti conosco, ti conosco bene. Ti conosco, ti conosco, ti conosco bene. Quante facce tristi sopra il treno per Milano. Semplice e banale frase detta da un romano. Ma trovami qualcuno che si ami come Berlusconi e Galliani. Trovami qualcuno più pazzo del Milan quando giocava Inzaghi. Mi sono fatto vecchio amandoti parecchio, e mi viene da piangere quando sono con te. Il sesso è una forma di controllo militare, come l'alcol, la droga e i